E Cristina, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, ringraziamo insomma Giancarlo per fare quest'oggi questa rassegna stampa con noi, esperto insomma di Russia e russofono, come si dice, colui che parla russo?
Quello che parla russo, russofono, russofilo se è una questione sentimentale.
Sentimentale. Allora, iniziamo la rassegna stampa di questo 26 febbraio del 2022 andando a vedere proprio un po' di cosa parlano i giornali russi, per poi collegarci direttamente con la Russia e continuare anche andando a vedere di cosa parlano i giornali italiani. A te la parola.
Allora, volevo cominciare con leggendo un resoconto da una pagina Telegram che si chiama La Mia Russia. Ha questo nome che forse insomma potrebbe far pensare a male, ma in realtà è una delle pagine più attendibili a mio parere, gestita da un russofono e russofilo, appunto, Marco Bordoni. Comincerei con questo resoconto un po' da risico di guerra, insomma, però per dare una prima panoramica e poi andremo agli approfondimenti. Vado a leggere. Pochi giorni dopo aver riconosciuto le repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, il presidente della Repubblica Vladimir Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. Formalmente per proteggere i due nuovi stati satellite. Secondo il ministro degli esteri Sergei Lavrov, l'operazione si realizza affinché gli ucraini, liberati dall'oppressione, virgolettato, possono determinare liberamente il proprio futuro. Le forze armate moscovite sono penetrate sul suolo ucraino da tre direttrici: nord, Bielorussia, est, distretti occidentali della federazione, sud, Crimea. I primi giorni di combattimenti hanno visto la precoce neutralizzazione, anche questo virgolettato, mediante bombardamenti delle basi aeree e di parte dei sistemi difensivi terra-aria sparsi per tutto il territorio dell'Ucraina. Il riconoscimento di Lugansk e Donetsk ha svolto la funzione di diversivo tattico, costringendo Kiev a concentrare ulteriori truppe a ridosso della linea di contatto del Donbass e scoprendo obiettivi ben più strategici. Le milizie separatiste del Donbass e le truppe russe non hanno sfondato verso il cuore dell'Ucraina, ma hanno passivamente bloccato i militari ucraini nel profondo est ucraino, esponendoli ora a un attacco a tenaglia accerchiante. Dopo aver diffuso inviti a tornare nelle proprie case sui cellulari dei soldati ucraini al fronte, i russi stanno sfondando a Kharkiv in direttrice nord-est, sud-ovest, proprio per insaccare i soldati governativi e costringerli alla resa. Questa ovviamente è una cronologia, quindi alcune degli eventi raccontati sono anche stati un po' superati, ma è un resoconto generale. L'esposizione bellica delle forze armate ucraine è evidente. Le truppe di Mosca hanno preso di mira Kiev, che pare destinata a capitolare a breve. Lo stesso capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky, rimasto coraggiosamente nella capitale, ha ammesso in un discorso pubblico che siamo stati lasciati soli, siamo accerchiati, provando poi a proporre in extremis all'omologo russo lo status di paese neutrale per l'Ucraina, proposta evanescente per Mosca in assenza di nuove istituzioni filorusse nell'ex paese sovietico. La Russia potrebbe puntare a insediare un governo marionetta a Kiev. Le esaustive manovre russe sul campo sono state per ora improntate all'ottenimento immediato di obiettivi piccoli ma dal grande impatto politico o logistico. Tra questi spicca la cittadina di Nova Kakhovka, 60 km a nord dell'istmo di Crimea, sede dell'invaso idrico sul fiume Dniepr, che prima del 2014 riforniva di acqua dolce la penisola. Il flusso verso la assetata penisola russa è stato immediatamente ripristinato. Sul fronte marittimo si segnala la cattura dell'isola dei Serpenti, a soli 45 km dalle coste della Romania. Impossessandosene, le forze moscovite isolano la città portuale di Odessa, impedendo a Kiev di praticare qualsiasi collegamento navale con i partner occidentali. L'eventuale dispiegamento sull'isolotto di missili tattici terra-terra e terra-aria terrebbe sotto scacco l'importante base multinazionale Mikhail Kogalnicheanu della NATO nei pressi di Costanza, inibendo le azioni euroatlantiche di contrattacco di polizia aerea. Lo scoglio Eusino si intende il Mar Nero, in mani russe agevolerebbe altresì un eventuale ponte aereo tra Sebastopoli, cioè la Crimea, e l'aeroporto militare di Tiraspol nella Transnistria. Il dominio sull'intera costa settentrionale del Mar Nero rafforzerebbe al contempo il controllo monopolistico del lago russo e priverebbe l'Ucraina del vitale accesso ai mari ai mari, i tempi lunghi di riparazione, preposizionamenti nel 2021, le prime fasi del conflitto e la quantità delle risorse impiegate suggeriscono che gli obiettivi geoeconomici, geostrategici e geoculturali della Russia per le Ucraine future siano molto ambiziosi ed esaurienti, estendendosi con ogni probabilità su 2/3 del vasto territorio aggredito. Il presidente ucraino ha rifiutato nei giorni scorsi il suggerimento della Casa Bianca di trasferire temporaneamente le istituzioni statali nella città galiziana di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, che oggi pare essere l'unico luogo relativamente sicuro del paese. Ecco, questo era il resoconto, un po' il risico di quello che sta succedendo, per dare un panorama generale su quello che è accaduto in questi giorni, che sta accadendo in queste ore. Uno tra i Kiev, come sapete, è sotto assedio. C'è un nuovo video del presidente Zelensky che assicura che lui non è scappato, non ha chiesto la resa delle armi all'esercito ucraino e ai civili che si sono arruolati, e ha voluto assicurare che rimarrà, insomma, nella città a tentare la resistenza.
Allora, io passerei direttamente la parola alla Russia. Mosca, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, grazie, insomma, per queste continue corrispondenze e analisi con te, una voce, insomma, preziosissima in questi giorni. Allora, hai sentito un po' quello che è stato letto qui in studio. Volevamo un po' capire con te come si è svegliata questa mattina Mosca, in particolare la Russia, anche in vista, se ti va di dirci due parole, delle manifestazioni e degli arresti che i media in Italia hanno diffuso così ampiamente.
Allora, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a te e un abbraccio fraterno a Giancarlo.
A te,
è sempre bello sentire, è sempre bello sentire la sua voce, molto da narratore, molto bello. E cosa succede? Allora, innanzitutto io vorrei fare un piccolo commento sull'articolo che mi pare di aver capito è preso dal canale dell'avvocato Marco Bordoni, La Mia Russia.
Sì.
Io non sono molto convinto del fatto che la Russia abbia un piano generale per il riassetto dell'Ucraina, e spiego il perché. Perché la decisione che è stata presa di lanciare questa operazione militare, che di fatto è una guerra, perché stamattina è caduto un missile su un palazzone nella periferia di Kiev, presso l'aeroporto di Giuliani a Prospekt Lobanevskaya. Quindi facciamo attenzione, perché le operazioni chirurgiche le faceva anche la NATO, sappiamo come vanno a finire. Non credo che vi sia uno scenario già con un governo provvisorio o con l'idea di avere già un'amministrazione filorussa a Kiev. Spiego anche il perché, perché ci sono ormai delle città conquistate dall'esercito russo. Stamattina il Ministero della Difesa ha rilasciato una nota in cui si dichiarava la conquista di Melitopol, importante nodo strategico fra la Crimea e il Donbass. Ci sono villaggi e centri urbani presi dai russi nella regione di Sumy e nella regione di Kharkiv, però non vi sono, da questo punto di vista, messaggi di amministrazioni controllate dai esponenti russi o cose del genere. Anzi, da quello che si legge sul segmento russo delle reti, al momento a sbrigare gli affari ordinari sono le amministrazioni che sono sul territorio. L'esercito russo in questo momento sta creando tutta una serie di posti di blocco, scusatemi, ogni tanto il russo mi fa interferenza, attorno a queste città. È come se avanzasse senza provare ad avere coinvolgimenti. Quindi attenzione, perché io non credo che vi sia già un piano preordinato. Probabilmente, come spesso succede nella politica del Cremlino, vi sono tutta una serie di tentativi tattici, no? Di andare volta per volta a assaggiare il terreno e provare a capire che cosa succede. Che però vi sia l'idea di una completa distruzione di quello che è l'assetto politico oggi dell'Ucraina, questo è evidente, perché ieri dovevano esserci questi colloqui fra Zelensky e Putin, si era parlato di tutto ciò, ed è successo che vi è stata, dopo che Peskov, il portavoce di Putin, aveva dichiarato che erano pronti a fare dei colloqui, un intervento di Putin anche qui durissimo, in cui chiedeva all'esercito ucraino di rovesciare la banda di tossici, utilizzando proprio questo termine, cioè narcomani e nazisti,
sì, l'abbiamo sentito,
al potere a Kiev. E quindi questo vuol dire che però che Zelensky non è riconosciuto come interlocutore, quindi però non si capisce se vi sia una figura o vi sia un comitato che sia, anche perché di solito in queste occasioni, no, qua dobbiamo fare appello a quella che è l'esperienza pregressa delle guerre, di solito appaiono governi che appoggiano quell'invasione, appare la cosiddetta società civile, eccetera. Al momento noi non vediamo nulla di tutto questo. Così, non sto dicendo che non avverrà, sia chiaro, però al momento noi non lo vediamo, quindi attenzione, perché le ambizioni possono esserci, però non è chiaro come esse possano poi realizzarsi. Riguardo alla Russia, in Russia la situazione è abbastanza preoccupante, cioè lo stato della gente comune è uno stato di shock. Questo che significa? Significa che ci saranno milioni di persone che andranno a manifestare contro la guerra come è successo nel 2003 a Roma? No. Questo non avviene per una serie di ragioni. La prima è il fatto che nel 2003 quelle manifestazioni non è che caddero dal cielo. Vi era una rete di rapporti sociali in Italia molto forte, vi era l'esperienza del movimento antiglobalizzazione, vi erano i partiti politici, vi erano i sindacati, vi erano le realtà di movimento. Questo in Russia o c'è poco o è molto marginale. Seconda cosa, il fatto che negli ultimi 18 mesi c'è stato nel paese una serie di misure repressive atte a tenere sotto controllo la possibilità di proteste, anche colpendo quei settori che formalmente o anche sostanzialmente erano fedeli, comunque leali al potere, però solo per il fatto di poter pensare che un giorno potessero essere strumento di lealtà. Ovviamente non sto dicendo come lo direbbero, come lo direbbe il potere russo, sono stati colpiti. Questo significa che quando ci sono manifestazioni in questo paese vi sono gli arresti preventivi di quelli che saranno, che si andranno, c'è il cordone di polizia che aspetta chi esce dalla metropolitana per andarselo a prendere, e quindi anche questo non permette di avere una quantificazione generale di quante persone vanno alla manifestazione. Ok, perché il flusso è continuo, si prova a non far formare gli spezzoni all'interno o peggio ancora di non far fare i cortei, e quindi diventa difficile. Però c'è molto comunque, perché comunque basta vedere le notizie che sono arrivate tra ieri e oggi sulle sanzioni, sul fatto che il comparto automobilistico non riceverà più consegne dall'estero, il che significa che ci saranno anche ripercussioni su quelle che sono le case produttrici straniere che hanno stabilimenti in Russia, come la Volkswagen e la Renault. In più c'è un aumento dei prezzi che comincia a essere molto molto preoccupante, perché la Russia è molto ricca di materie prime, però alcuni prodotti comunque li importa, perché quel paese è grande, il clima è quello che è, quindi tutta una serie di beni di prima necessità. Faccio un esempio che può sembrare strano a molti italiani: in Russia buona parte del latte, una parte importante del latte viene importato, cioè parliamo del latte, non è che parliamo del prosecco o di altre cose che sicuramente danno un piacere alla vita ma che non sono essenziali per vivere. In più il fatto che le banche siano state sottoposte a sanzioni mai viste prima, cioè probabilmente l'unico precedente è quello iraniano, e parliamo di banche non piccole, parliamo di Sberbank, che è la banca su cui ricevono la maggior parte di noi lo stipendio, lo dicevo anche io, VTB, che è un'altra banca molto molto importante e molto grande, che tra l'altro ha avuto sanzioni supplementari ancora di più, rendono instabile il mercato, rendono difficile anche tutta una serie di trasferimenti di conti, okay, ma soprattutto contribuiscono ad aumentare vertiginosamente i prezzi e creano anche problemi ai russi all'estero, perché poi ci sono tanti russi all'estero che non sono solo figli di oligarchi o di politici, ma anche gente normale che casomai ora in questo momento si trova a non poter avere accesso ai conti. Quindi la situazione è molto preoccupante, questo stato di shock si avverte, si taglia con il coltello. In più mi permetto di dire una cosa, ieri sono spuntate fuori le prime circolari nelle università in cui si invita a monitorare quello che dicono e scrivono studenti e insegnanti sui social e a lezione. C'è un vero e proprio invito alla delazione e questo potrebbe avere delle ripercussioni enormi. Allo stesso tempo si ha notizia di alcuni insegnanti che stanno mettendo carichi per non voler.
Attenzione che non ti sentiamo, ogni tanto vai ti allontani dal telefono.
No, non mi allontano dal telefono, probabilmente la linea. Ci sono alcuni insegnanti che hanno già deciso di mettersi e andarsene all'estero, però il fatto di un controllo più stretto, questo avverrà nei prossimi giorni, molto di più, anche perché la Procura Generale russa ha annunciato forti limitazioni, se non la chiusura completa, di Facebook e dei social del gruppo Meta. Questo significa, anche perché Facebook non avrebbe messo sotto torchio una serie di pagine più buone verso Mosca, e quindi questo si tratterebbe però, come sempre, di privare di questo tipo di provvedimenti. Non è che vanno a colpire Facebook in sé, ma vanno a colpire la popolazione, no? Anche perché in Russia, Giancarlo lo sa, i social e i social media sono qualcosa di molto importante, il che spiega anche il perché non vi è un consenso generale a questa storia qui, a questa avventura qui.
Allora ti faccio due domande, non so se poi Giancarlo pure vuole intervenire, poi insomma ti lasciamo al lavoro. Si è parlato in queste ore, insomma, nei media occidentali di l'uomo solo al comando, di un Putin totalmente fuori controllo, forse gonfio, cioè hanno fatto qualsiasi commento, anche diciamo così, se lui ha commentato il presidente ucraino, i media italiani hanno commentato Putin. Quindi volevo un po' capire invece, e poi lo faremo anche andando a leggere i giornali come aprono le testate russe, però un po' qual era il clima evidentemente politico di sostegno a Putin. Insomma, sappiamo insomma che l'opposizione, ce l'hai anche detto tu, non sempre, insomma, non è che esprime, però se c'erano dei dissensi, delle questioni, se questa questione di Putin solo. E poi l'altra questione che ti volevo chiedere è c'è anche la questione dei profughi, e si parla insomma di milioni di profughi, e su questo insomma se anche in particolar modo dalle regioni del Donbass, se questo insomma cominciava a impattare anche sulla Russia, o come stava avvenendo la divisione diciamo così dei profughi. E intanto questo, poi ce n'è un'altra, però te la faccio dopo.
Allora, ok, ma su Putin l'uomo solo al comando, certe decisioni non si possono prendere da soli, ma bisogna farle accettare. E il fatto che il Consiglio di sicurezza russo sia stato trasmesso, poi in realtà in modalità registrata, serviva a Putin proprio a far vedere che la sua scelta non era la scelta di un uomo solo, ma era una scelta condivisa dall'establishment. Poi io sono sicuro che fra 10-15 anni, quando ci saranno le memorie, le testimonianze di questi qua, ci saranno le classiche interviste, i distinguo, quando sono intervenuto al consiglio mi tremava la mano, avevo la voce così, eccetera, però essenzialmente l'establishment politico ha condiviso questa operazione. Dal punto di vista dell'altra parte dell'establishment, che è molto importante, cioè gli oligarchi, due giorni fa è stata trasmessa questo incontro col business fatto da Putin, e sono stati trasmessi solo i 15 minuti in cui Putin stava lì a dire va tutto bene, non vi preoccupate, vi sosterremo, però non ci sono state nessun tipo di reazioni, ok? Quindi al momento, se parliamo dell'establishment, io credo che possibili crepe, sì, ci saranno sullo sviluppo di questa storia, ma non in questo momento. Dall'altro punto di vista, quello che si può dire a livello di percezione generale è che non vi è quello che viene chiamato dagli studiosi il consenso crimeano. Cioè nel 2014, quando si annette la Crimea, c'è un consenso di massa, c'è una anche volontà genuina alimentata dal mito della Crimea redenta, cioè noi siamo italiani, un po' di redentismo ce lo dovremmo ricordare, e il gradimento di Putin schizzò all'80%. Oggi questo non c'è, e se ci fosse i russi avrebbero tutto l'interesse, cioè le autorità russe avrebbero tutto l'interesse a farlo vedere. Cioè noi non vediamo in questi giorni manifestazioni anche organizzate, perché poi alla fine riescono ad organizzarle, perché un po' prendi la gente che lavora per lo Stato, un po' così, un po' colà, e riesce ad organizzare manifestazioni di sostegno. Oggi noi non abbiamo visto nessun tipo di queste manifestazioni, nel 2014 c'erano questo tipo di manifestazioni. Quindi, e poi c'è anche un tipo di dissenso addirittura in ambienti inaspettati, tipo il mondo dello spettacolo. Ivan Urgant, quello che in italiano noi chiamiamo Giovanni Urganti, il conduttore famoso in Italia per Ciao 2020, Ciao 2021, si è dichiarato contro la guerra. Il PRV canale, il primo canale, ha annunciato la sospensione della trasmissione per ragioni tecniche. Quindi diciamo che vi è comunque una considerazione sulla questione dei rifugiati. In realtà già molti giorni prima dell'inizio delle operazioni vi era stato l'afflusso di rifugiati, l'evacuazione dalle due repubbliche di Donetsk e di Luhansk, e in Russia sono arrivati più di 100.000 persone. Credo che quelli che invece si trovano ora al di fuori del Donbass opteranno per trovare rifugio all'interno dell'Ucraina e in Europa. Fino all'inizio dell'operazione militare, in punti tra le repubbliche del Donbass e la Russia funzionavano solo in uscita dal Donbass per permettere alla gente di entrare. I profughi in questo momento sono stati divisi per varie regioni russe, vivono in quelli che sono i campi per bambini o il pensionato, cioè le sorte di pensioni che sono strutture vere e proprie ereditate dalla tarda età sovietica, in cui vivono in questo momento. Quindi c'è anche questo aspetto dell'impatto, che comunque è forte. Tra l'altro Putin ha dato ordine di dare 10.000 rubli, che sono pochissimi, oggi sono 100 euro praticamente, al rifugiato che arriverà in Russia. Per farvi capire, in Donbass vivono 3.700.000 persone, ora non verranno tutti 3.700.000 persone, però il bilancio dello Stato russo per lo scorso anno per la costruzione di scuole, per l'ammodernamento di scuole, è pari a 2,1 trilioni di rubli. Se si dovessero dare 10.000 rubli a persona ai 3.700.000 persone del Donbass, potete capire che si tratterebbe di una cifra due volte maggiore di quella che è stanziata per la costruzione delle scuole.
Qui stavo anche leggendo, va bene, che il Partito Comunista Russo poi non aveva neanche votato, non ha votato per il bombardamento di Kiev, però ci mancherebbe solo.
Sì, è un deputato, Matvieyev, che insomma, voglio dire, cascano un po' dal pero, diciamo, quasi là a tutta questa operazione, che poi mi sembra un po' difficile che Putin abbia aspettato, abbia preso spunto e abbia avuto la sollecitazione da questa singolare iniziativa del Partito Comunista Russo, che va ricordato per onestà che è un partito molto consociativista, che praticamente ha questo leader da quasi 30 anni che praticamente non fa quasi nulla, cioè vota tutte le decisioni della maggioranza e del governo, e quindi diciamo un consociativismo all'italiano un po' più spinto, diciamo. E quindi questa affermazione di Matvieyev in realtà lascia un po' il tempo che trova. Però
pensava forse che gli danno le caramelle, non lo so, sì, l'operazione militare.
Per chi conosce un po' queste dinamiche, in realtà non c'è nessun partito nella Duma, nel Parlamento russo, che sia veramente di opposizione, anche se poi ci sono. C'è il Partito Comunista, la Spravedliva Rassia, che è un piccolo partito apparentemente socialdemocratico che continua a campicchiare in questa diciamo, situazione di rendita praticamente da decenni. È uguale il partito di Girinowski, che penso è conosciuto persino in Italia, perché Girinowski è quello matto del Partito Liberal Democratico, che in realtà, insomma, è di estrema destra. Girinowski, per esempio, al suo servizio aveva Nikolaj, mi pare si chiamasse, Tikhonov, che è uno di quelli condannato insieme alla compagna Yevgenia Hasis, entrambi neonazisti, per l'uccisione dell'avvocato antifascista Markielov e della Baburova nel 2009. Quindi, diciamo, insomma, la situazione è molto... Però è vero pure una cosa, insomma, e questo forse va detto, che leggere le questioni di altri paesi, di altre culture, non è un alibi, è nemmeno un benaltrismo, però con gli occhi dell'Occidente rischia di essere fuorviante, insomma. E quindi va non solo fatto uno sforzo, se si vuole capire, cosa non si vuole capire, avere una, come dire, una narrazione di comodo, possiamo farlo tranquillamente, però insomma, uno sforzo va fatto. E questa trasversalità, basti pensare al Partito Nazional Bolscevico, che era una cosa piccolina di Limonov, però insomma lo scrittore che è morto
di cui tutti
scorso,
abbiamo letto il libro,
quello di Carrère sicuramente, ma i libri di Limonov sono belli. Io mi ero fatto così un'idea che forse Carrère nello stile letterario aveva copiato proprio Limonov, perché per esempio il libro dell'acqua di Limonov ha quel ritmo, quella nettezza e quella scorrevolezza che per esempio ha il libro di Carrère. Detto questo, poco fa è caduto un non so se un missile o un proiettile in via Lobanovsky a Kiev, ci sono stati feriti, e questo lo riporta il Kommersant, che ha anche una pagina Telegram, e il Kommersant in questi giorni è uno di quei giornali, insomma, più o meno attendibili. Diciamo che in situazioni di guerra non è attendibile nessuno, tantomeno la stampa occidentale e italiana, e anche quella di area progressista, anche quella di area non progressista, diciamo nessuno. Uno cerca di sviluppare un minimo di senso critico, cerca un po' di qua, un po' di là, e in base alla propria esperienza così si fa un'idea. E il Kommersant comunque su questo, diciamo, è uno di quelli che io sto seguendo di più, insieme alla pagina La Mia Russia, che insomma abbiamo letto un brano prima, perché è molto aggiornato La Mia Russia. E ovviamente invece qui davanti ho altri giornali che sono, oltre allo stesso Kommersant, c'è l'Interfax, che è praticamente l'agenzia di stampa più importante, una sorta di ANSA russa, diciamo nessuno è neutrale o obiettivo o british, come si diceva una volta, però diciamo è quella più accettabile. Poi ho la pagina della Novaya Gazeta, il giornale della Politkovskaya, forse il più importante storico giornale dell'opposizione, e poi per il contraltare abbiamo la RIA Novosti, che è qualcos'altro. La RIA Novosti è stata per lunghi anni forse veramente la prima agenzia di stampa più importante di Interfax. Poi qualche anno fa c'è stata questa grossa operazione del Cremlino, che ha deciso di creare questo network di, quasi detto esplicitamente, propaganda benefica della Russia verso il resto del mondo, perché appunto insomma ha inglobato Russia Today, la RIA Novosti e tutte le, diciamo, le varie filiali di Sputnik che stanno sparse nel mondo. RIA Novosti ha fatto un cambiamento quasi a 180 gradi, insomma, diventando veramente, insomma, il megafono del Cremlino. E questa è un po' la situazione dei giornali.
Perfetto, che adesso andremo a vedere proprio come aprono e di cosa parlano.
Permetto di dire una cosa, sì. Visto che Giancarlo si trova sotto censura dal mio algoritmo di Facebook, non so per quale motivo, è una cosa che da anni, diciamo, ho aperto un canale Telegram proprio a chi è interessato, che si chiama Russia e altre sciocchezze, dove provo in tempo reale ad aggiornare, utilizzando i vari mezzi in media in lingua russa, da RIA Novosti, che è più ufficiale, a Medusa, che ha visioni di tutt'altro tipo, e anche quelli che sono i media ucraini in lingua russa, per dare aggiornamenti sulla situazione, dove offro le mie analisi per chi fosse interessato. Russia e altre sciocchezze.
Allora, ci siamo per lasciare, così puoi andare a lavorare. L'ultima domanda che ti volevo fare, in realtà sono sempre due, vabbè. Una riguarda la questione energetica. successe.
Una cosa da niente.
Una cosa così molto leggera.
In tre parole.
Volevo capire un attimo se all'interno sempre del dibattito russo o dalle dichiarazioni di Putin si fosse fatto, soprattutto io volevo fare... Ho provato questa mattina a trovare qualcuno che ci parlasse della Germania, che in questi giorni non ha proferito parola, si è buttata in un angolo e ha detto speriamo che nessuno mi guardi, che tutto finisca presto così da domani posso riaprire e ritornare come prima. Perché oggettivamente né i giornalisti tedeschi né tantomeno le compagne, so che ci sono state delle manifestazioni, ma so che sono arrivati insomma diverse centinaia di migliaia di profughi o comunque erano in attesa, quindi si stavano un po' attrezzando su questo, però poi su quello che riguarda tutta la questione del coinvolgimento, insomma, che mi sembra si è parlato tanto di Macron ma della Germania quasi zero, del coinvolgimento e dell'intersezione della Germania con la Russia che ne ha sicuramente insomma anche da decenni, poco si è parlato, non so se su questo in Russia si parla e anche se c'erano delle considerazioni sulla questione energetica, su quale poi andremo a leggere i giornali, insomma ieri Draghi è stato Draghi, ma anche le politiche in Italia, quelle andremo a leggere sui giornali, sono state insomma abbastanza in realtà chiari.
Allora, molto rapidamente sulla questione energetica, in Russia qualcuno crede davvero di poter sopravvivere senza il mercato europeo? Io sono molto scettico, perché poi comunque la gran parte dei gasdotti e degli oleodotti sono in direzione ovest e non sono in direzione est, e il mercato comunque cinese non ha la stessa complessità del mercato europeo, quindi io credo davvero poco alla possibilità di risolvere questo problema. Certo, Dmitry Medvedev era tutto contento che all'annuncio del Nord Stream 2 chiuso, perché così gli europei pagheranno di più il gas. Il reale problema però è che in Europa si possono trovare anche altri fornitori. Anche lì non è una cosa immediata, perché comunque bisogna costruire strutture, bisogna trovarle. Quel che a me preme sottolineare, come persona che ha votato al referendum del 2011 contro l'energia nucleare, è che purtroppo in Europa si riaprirà una discussione sul nucleare e sarà utile, e chiunque avrà delle posizioni ambientaliste, posizioni che vogliono il superamento di fonti di energia che possono essere rischiose per la salute e per la sicurezza delle persone, verrà bollato come agente filorusso, questo ne sono proprio convinto. Sulla Germania, ma sulla Germania qui non è che si dice molto, in realtà si avverte la mancanza di Angela Merkel, e questo credo, è vero che il fattore umano non è sempre determinante nella storia, ma mi chiedo se la presenza della cancelliera avesse potuto mettere sotto un altro, a far andare su un altro binario tutta questa storia. Riguardo a quello che succede in Germania, in realtà da quello che leggo in lingua russa vi sono gruppi di movimento che stanno organizzandosi per accogliere i rifugiati ucraini.
Sì, questo pure io ho chiamato, e l'unica cosa che mi hanno detto è ci stiamo preparando.
Però che la Germania provi a non farsi vedere, ma in realtà comunque ci sono dei tentativi di Scholz di chiamare entrambi i lati, ok, però rendiamoci conto che Scholz agli occhi del Cremlino non ha la stessa autorità della Merkel, questo è un problema.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro aggiungo, se vuoi rimanere con noi, noi ti lasciamo.
No, purtroppo devo andare a lavorare.
Infatti, qui, perché la vita a Mosca continua ad essere, la vita in Russia continua ad essere normale, diciamo, se continua ad andare
per
a
fortuna,
lavorare.
Per fortuna.
Va
grazie
bene,
mille.
Grazie
mille.
Ciao, alla prossima.
Ciao, Gianca, ciao.
Ciao. Allora, ringraziamo insomma Giovanni, sempre molto puntuale. Se ti va, possiamo continuare andando a leggere le prime pagine dei giornali russi e poi io passerei un po' quelle italiane, perché in realtà, insomma, anche sulla questione energetica, ieri Draghi, in realtà delle cose l'ha dette, ha detto due cose Draghi ieri. Una al presidente ucraino,
t'ho chiamato e non te sei fatto trovare al telefono e quindi ciao, sei finito.
Di un errore di traduzione, no?
Ma
forse,
io l'ho sentito, il discorso di Draghi era molto chiaro. T'ho chiamato e tu non, è il prossimo, cioè è come di stai sereno. E quindi mi sembrava che Draghi avesse preso una posizione, insomma, poi molto filonato, cioè un po' quello che ha detto Biden. Purtroppo a noi dell'Ucraina non possiamo fare più di tanto, anche se secondo me il fatto che l'Ucraina stia resistendo più di quanto o il suo presidente stia resistendo più di quanto secondo me lo stesso Putin immaginava e anche lo stesso Biden, forse potrebbe cambiare le carte in tavola, non lo so. E poi l'altra questione è quella sulle centrali, appunto sul carbone e sul gas, di cui Draghi ha parlato. Però passiamo prima ai giornali russi e poi parliamo di quelli italiani.
Allora, i giornali russi in realtà hanno non hanno delle aperture vere e proprie come in genere i giornali italiani, o almeno non tutti. Per esempio il Kommersant ha una serie di notizie che si, così, insomma, sono impilate una sull'altra. La nuova Gazeta ovviamente apre sulla,
anche la più,
sì, insomma, oddio, diciamo che l'attendibilità la lasciamo un attimo da una parte dappertutto,
no anche insomma, la più l'opposizione, un giornale,
è un giornale di opposizione, sì, e chiaramente insomma qui riporta le testimonianze di civili che appunto stanno soffrendo sotto le bombe e quindi per esempio qui c'è questa è una scuola.
Quindi sui giornali russi si parla delle conseguenze dei bombardamenti o dell'invasione russa.
Questa è la nuova Gazeta, ma anche il Kommersant. Ovviamente la RIA Novosti, il giornale che prima dicevo, insomma, è molto filo cremlino, insomma, apre con i militari russi hanno preso il pieno controllo della città di Mielitopol, che sta appunto al sud dell'Ucraina. E io volevo dire una cosa, sì. E cioè mi è capitato l'altra volta di leggere solo una parte, perché sono 55 pagine, del dossier del Parlamento italiano, del Comitato Parlamentare Italiano, credo sulle questioni estere, ma forse non so se è fatto ad hoc proprio per questa situazione di crisi, che ripercorre cronologicamente un po' quello che è accaduto in precedenza fino alla situazione di oggi, e mette al primo posto come inizio degli eventi, come diciamo la miccia che fa risalire tutto questo al periodo tra il marzo e l'aprile 2021 addirittura, quando invece come dire l'informativa dell'intelligence americana è arrivata più o meno nell'autunno dell'anno scorso. In realtà io mi ricordavo che c'erano state scaramucce nel Mar Nero e nel Mar d'Azov, in particolare c'era stato quello scontro con gli inglesi, con le navi inglesi, quindi diciamo c'era qualcosa che già si muoveva da tempo. Però a me viene da pensare anche che da un po' di tempo c'è una campagna fortissima contro la Russia, anche questa basata su tutte diciamo vicende che andrebbero verificate ancora di più. Penso al caso degli Skripal, la spia inglese fuggita poi in Inghilterra, che poi venne avvelenata dal Novichok, questa sostanza potentissima, pare 100 volte più del sarin. Adesso non so se sono 100, ma sicuramente sono tantissime volte più potente del sarin, che è veramente una sostanza micidiale, e venne appunto avvelenato con la figlia. E ovviamente tutto ciò è ricaduto sul Cremlino, così come insomma quello che è accaduto a Navalny, che tutti quanti sanno,
di cui si è parlato tantissimo in Italia,
tantissimo, sì. E praticamente insomma loro si sono salvati fortunatamente, e in questa guerra, in questa info war, come insomma volendo usare un termine fico, che sta accadendo da qualche anno, e in cui la Russia è il centro della questione, questa escalation che c'è stata e che ha portato fino alla situazione di oggi, che è tutta responsabilità, cioè tutta, diciamo che la responsabilità è di Putin, e su questo non ci piove. Poi almeno a mio parere c'erano alcune motivazioni, non per quello che ha fatto, ma alcune rivendicazioni legittime forse a Putin potevano essere riconosciute. Noi stiamo parlando, certo, di una guerra di egemonie, è chiaro che in tutto questo le lotte sociali, la giustizia sociale non c'entrano niente, insomma, come in tutte le cose, diciamo le classi sociali più deboli sono quelle che ci rimettono. Però al netto di questo, se vogliamo appunto non farci prendere proprio completamente in giro da, diciamo, l'informazione mainstream, ci proviamo a sforzarci di capire un po' quello che succede. E come è noto, senza starlo a ripetere, insomma, la questione della NATO, la questione dell'Ucraina, questa diciamo esasperazione dei toni, che può essere sia definire tutta l'Ucraina nazista, che insomma lo ricordo, quando si sono presentati i partiti di estrema destra, Sloboda, Pravi Sector, hanno preso il 2%, cioè stanno a livello di Casa Pound e Forza Nuova qui. Ciò non toglie che però sin dai tempi del precedente presidente, cioè Poroshenko, sono ai vertici di importanti istituzioni militari, e cioè quindi hanno in mano tutta la, diciamo, le operazioni nel Donbass contro i filorussi e quant'altro, anche operazioni di polizia. Quindi questa è veramente una situazione di ambiguità. Però anche in quel caso dire gli ucraini sono, l'Ucraina è nazista, l'ha detto Putin, insomma, che devo dire, quanto lo dice il barbiere sotto casa, se lo dice Putin.
Sì. No, diciamo, le dichiarazioni dei politici sono state, io poi dopo vorrei anche dire qualcosa sulle dichiarazioni di Israele, perché cioè che in questo momento anche Israele si venga preso dai media italiani come la insomma le dichiarazioni oddio Putin sta bombardando, quando nella stessa giornata Israele ha bombardato la Palestina, Libano e la Siria, cioè il Golan, cioè, su questo poi no, non si guarda. Anche questa questione degli stati poi è sempre, voglio dire, anche Israele c'ha i carri armati, c'ha la bomba atomica, non è che...
cioè si cerca di non avere una visione globale delle cose, ma non da oggi e non da ieri, ma da tempo. E ovviamente avendo una visione parziale, avendo un approccio parziale, cioè di una narrazione confortante, alla fine si crea questo caos praticamente. E quindi Israele, per esempio, allo stesso tempo, proprio Israele, lo leggevo al torta, era una delle cose prese sulle pagine Telegram, Times of Israel, aveva vietato agli americani e alla NATO di usare l'Iron Dome, perché noi siamo amici della Russia. Però diciamo queste amicizie sono molto variabili, abbiamo visto con la Turchia e con
sì,
altri
però
stati.
Diciamo che no, Israele con la Russia, insomma, diciamo non è la Turchia, insomma, sì, è vero, però ci sono tantissimi cittadini russi,
come no?
Ex russi, addirittura nell'esercito israeliano, cioè tutta la campagna del 2009-2010, per esempio contro Gaza, è stata fatta tutta con principalmente con i militari.
Ma guarda, la gran parte dei politici di estrema destra di Israele hanno un'origine russa. Russa, sì, sì. Quindi, però diciamo poi alla fine, insomma, significa e non significa, diciamo, ecco. Però diciamo che questa vicenda che è sboccata in questa, che è sfociata in questa situazione veramente drammatica e assurda della guerra e dell'invasione della Russia in Ucraina, che nessuno si aspettava, nessuno se l'aspettava, lo stesso presidente Zelensky, cioè quindi il presidente
non si aspettava
del paese,
che la Russia,
capito, fino a pochi giorni fa diceva basta Stati Uniti ad allarmare in continuazione, ad alzare la tensione,
continuava pure a bombardare il Donbass, cioè anche su questo io dico, cioè pochi giorni prima comunque tu, evidente che
ma
non
la guerra del Donbass non si è fermata mai.
Mai, però
anni.
Voglio dire, vedi che Putin sta su questo, ha riconosciuto le repubbliche, vedi che c'è un'attenzione particolare, più evidentemente che dal 2014 ad oggi. No, io penso uno cerca la via della diplomazia o comunque cerca di capire quello che sta succedendo. È evidente che questo non è accaduto.
Io non so Zelensky quanto in realtà, essendo poi un politico un po' tra virgolette sprovveduto,
sì,
rispetto a quelli che c'erano prima, insomma, quanta agibilità abbia in un paese dove ci sono gli oligarchi, dove ci sono queste forze ultranazionaliste che, come dire, hanno un certo potere. E quindi non per assolvere Zelensky, che insomma poi alla fine fa il suo mestiere di presidente dell'Ucraina, quindi deve dire noi resisteremo, noi ci riprenderemo la Crimea e quello e quell'altro, diciamo che le colpe maggiori forse sono più di altri, anche se Zelensky in quanto presidente attuale è quello che se le deve assumere per primo, insomma. Questo insomma è un quadro molto difficile, nessuno riesce a leggere esattamente quello che è, perché è successo, cioè qual è stata la molla che ha fatto scattare queste decisioni improvvise, e allo stesso tempo quali possono essere gli scenari futuri a questa situazione. Nessuno riesce a dirlo, perché ovviamente poi tutti, specialmente la stampa occidentale, insomma, poi a fare un po' di previsioni catastrofiche, a pensare sempre al peggio, non è che ci vuole molto, insomma, bisogna però essere realisti il più possibile.
Giustamente, insomma, una compagna ci ha chiamato dicendo insomma, ovviamente, insomma, che basta, cioè la guerra, cioè, sono ormai decenni e decenni e decenni che si continuano a portare avanti politiche di guerra, siamo, insomma, cioè lei faceva risalire a Genova e via dicendo, qua si può iniziare, è una, quasi un continuum dal 1990 più o meno in avanti, c'è una guerra continua, anche quella che viene definita a bassa intensità, a me mi sembra che non sia proprio neanche più di tanto ormai a bassa intensità, ricordiamoci insomma quello che è successo in Jugoslavia, si è continuato a parlare di questa come della prima guerra in Europa, cioè c'è sempre stata quella in Jugoslavia, dell'ex Jugoslavia e via dicendo, quindi è evidente, insomma, noi oggi stiamo facendo un attimo la rassegna stampa, però è evidente che qui c'è bisogno di una presa di parola, però questa è politica di piazza, per questo io ho aperto la rassegna stampa dicendo mi sembra allucinante che ci siano solo nella giornata di oggi a Roma 3 manifestazioni diverse, cioè è ovvio che se la politica, le compagne e compagni non prendono parola unitaria sulla questione della guerra, è un po' complicato che poi si possa andare a fare pressione. Io continuo a trovare allucinante che il PD ieri è sceso in piazza, nel senso quelli stanno al governo, io non riesco ancora a capire come si possa conciliare una politica di governo con una politica di piazza, il PD sta al governo, prendesse parola il nostro ministro della difesa che è del PD, le dichiarazioni sono state chiarissime, noi siamo pronti, inviamo i nostri militari, quindi non mi sembra che ci sia da parte del Partito Democratico nessuna condanna, visto insomma anche la storia guerrafondaia e militarista che il Partito Democratico ha, quindi io non riesco proprio a capire come il Partito Democratico possa scendere in piazza e fare la fiaccolata nella città di Roma di ieri, io lo trovo allucinante, e oggi tutto quello che era un così... opposizione anticapitalista, antimilitarista, eccetera, si ritrova in 3 piazze diverse. È ovvio che in questo, insomma, noi oggi adesso stiamo più facendo una rassegna stampa, però poi questo è a dibattito politico. Io pure penso che, insomma, non si può, cioè, che tutta la questione della guerra, dei, che poi, insomma, sono tutti maschi che fanno la guerra, che si combattono fra di loro, che si, cioè, di un veramente anche di una, insomma, su un macismo anche molto, come si dice, molto forte, no? Si debba prendere una parola fortissima, insomma, noi, io l'aspetto e da questa radio, insomma, penso che ma è una presa di parola che va al di là poi del pacifismo o della NATO, è proprio una presa di parola sulle politiche poi e su questo sistema che ormai è saturo e che continuano a portare all'estremo, cioè a me mi pare anche allucinante che si continua a portare questo sistema capitalista guerrafondaio, perché si sa che da sempre che si rigenera dopo il Covid, si rigenera così, fino a, non so, all'autodistruzione. Comunque questo è un altro capitolo, diciamo, di tutta la vicenda. Ritorniamo un attimo sulla rassegna stampa, non so se volevi finire, poi io 2 cose sull'Italia
poi appunto leggeremo un po' di titoli italiani, li leggerai tu, no? No, diciamo che delle manifestazioni ci sono state a Mosca e non solo, a San Pietroburgo e non so se in qualche altra città. Il problema della protesta a Mosca, che di cui parlava prima anche Giovanni, è che spesso, almeno a quello a cui ho assistito io ci sono capitato per puro caso e anche, insomma, un colpo di fortuna nel mio primo viaggio del 2011, proprio nel pieno, stavano appena cominciando le prime grandi manifestazioni a Mosca contro Putin, che non si erano mai viste appunto nel paese da decenni forse, e mi sono trovato in mezzo nel primo viaggio che ho fatto dopo appena 2 giorni, e quindi le ho seguite. E diciamo che almeno all'epoca, nel 2011-2012, erano costituite, come dire, da una classe più o meno, non dico di elite economica, quanto di elite culturale. E spesso c'è un certo gap in Russia, nonostante la grande alfabetizzazione che c'è stata diciamo nei decenni scorsi, anche ai tempi dell'Unione Sovietica, diciamo il livello medio di cultura russo poi si è abbassato in questi ultimi anni, ma mediamente una volta era forse più alto che in Italia. E però negli ultimi anni si è andato perdendo e si è creato un gap tra diciamo le nuove generazioni digitalizzate, millennial e queste cose qua e tutto il resto, e alla fine in piazza ci va un po' questa gente che è di un'area piuttosto libera, ci va anche quei pochi che fanno parte dei gruppi di sinistra, ma sono veramente pochi, insomma, anarchici o anche comunisti non del Partito Comunista di Zyuganov, però nella gran parte è questa fascia sociale qui, quindi diciamo ha una caratteristica, una configurazione piuttosto chiara, e non so quanto potrà mettere paura a Putin, ha visto veramente di peggio. Certo, non si possono sempre fare i paragoni, ogni storia è a sé ed è inedita, però ha visto veramente di peggio, insomma, voglio dire, non si è fermato neppure di fronte alle minacce della NATO in questo caso qua. Non so quanto potranno mettergli paura queste cose. Peraltro va detto, lo diceva anche prima Giovanni, allora, parere mio, la polizia è uguale dappertutto, diciamo, non c'è polizia buona, la polizia è la polizia, ma devo dire che paradossalmente io ho assistito anche ad alcune manifestazioni a Mosca, come dire, la polizia picchia un po' più selvaggiamente in Italia che là, lì reprimono lo stesso, fanno questa cosa che ti catturano, si incordonano, arrivano a te e ti portano,
vabbè,
via.
Come fanno gli inglesi,
lo fanno sì anche nel nord
come
Europa
fanno...
qui invece te caricano e te menano, insomma. E va detta un'altra cosa, che e questo per soltanto per dare un quadro che sia così un po' senza giustificare nulla, senza ma insomma più cose si sanno e meglio è, poi ognuno si fa l'idea sua. In Russia Putin ha ordinato di fare al più presto una legge contro la tortura perpetrata dai poliziotti nelle carceri, una cosa che in Italia non c'è. Io mi ricordo Ilaria Cucchi si era battuta molto per questa cosa, poi mi sembra sotto il governo Renzi è uscita, diciamo, una cosa piuttosto inutile con 10.000 appigli, per cui allora a quel punto si potrebbe chiamare tortura. In Russia questa cosa la stanno facendo, insomma. Significa assolvere Putin? Assolutamente. Però la realtà è sempre più piena di chiaroscuri di quanto pensiamo, e se non ci abbiamo una visione d'insieme rischiamo di banalizzare troppo.
Allora, io passerei ai giornali di questa mattina, che sono, insomma, in realtà quasi, ti dico, vecchi ormai, però insomma qualche cosa lo dicono, e questo perché nel frattempo ci sono gli scontri a Kiev, Zelensky ha sentito Macron, armi in arrivo, insomma anche stanno continuando a mandare le armi agli ucraini, a Zelensky, però qui va bene. Allora apriamo, io direi, poi li commentiamo insieme, tu c'hai il microfono aperto, quello che vuoi, aprirei con la Stampa.
Ah, ecco.
No? Andiamo a sentire subito, insomma, il Capitale che dice.
Un giornale sereno, sì.
L'ultima trincea di Kiev. Doniamo sangue per la vittoria. Questa Francesca Mannocchi sulla Stampa, addirittura in prima pagina, insomma. Olga Melnik si è svegliata con il rumore delle bombe. Era un déjà vu, le sembrava di essere tornata al 2014, invece era ieri. E poi continua a pagina 14 Francesca Mannocchi, che ricordiamo, insomma, spesso l'abbiamo sentita per quanto riguarda tutta la questione della Siria piuttosto che della Libia, poi si è spostata in Afghanistan e adesso è stata inviata anche in Ucraina, e insomma, va bene, l'articolo poi l'andiamo a vedere perché adesso non lo trovo, c'è scritto pagina 14, ma pagina 7 della Stampa. No, scusate, qui i giornali sono sempre un problema. E la corsa per donare il sangue è la nostra arma contro Putin. Questi titoli, insomma, io lo trovo un po'. Tra le centinaia di persone in fila fuori dall'ospedale di Kramatorsk, non vogliamo morire, ma non insegneremo ai nostri figli a uccidere, ci dice Francesca Mannocchi. E ieri mattina Olga Melnik si è svegliata con il rumore delle bombe, era un déjà vu, l'abbiamo detto, il 2014, invece sono passati 8 anni da allora. Olga ha riparato i muri del suo negozio di fiori che erano stati danneggiati dai combattimenti, si è sposata, eccetera eccetera. Il paese ha risposto: unitevi e donate sangue per aiutare chi è al fronte a difendere la nostra indipendenza. E quindi Francesca Mannocchi fa tutta questa lunga racconto su questa foto, in addirittura in prima pagina, dei civili ucraini. Si dice Ucraina o ucraini?
Guarda, è dibattuta questa cosa,
perché c'è un accento russo, un accento ucraino, giusto?
Ma questo non te lo so dire, però vanno bene tutte e due.
Vanno bene tutte e due. Sì. Quindi dell'Ucraina, di donare appunto il sangue ai soldati. Civili donano il sangue in ospedale. Questo è Francesca Mannocchi in prima pagina, insieme a Monica Perosino, che è inviata a Dnipro. Generali russi, potete fottervi. Questo è il virgolettato. Se c'è una frase che può riassumere l'aria che tira sul fronte meridionale, è questa: nave da guerra russa, andate a farvi fottere. Questi sono i toni, insomma, comunque i toni di questa guerra sono veramente allucinanti. Comunque, ripeto, sempre tutti maschi. Dnipro pronta a combattere, venderemo cara la pelle, le ultime parole dei soldati ucraini sull'isola di Zmigni. Fottetevi, i civili rimasti in città si armano fino ai denti, li stiamo aspettando. Ieri la cancelliera Merkel alle 10:45 di mattina ha anche rotto il suo silenzio prendendo parola, ce ne dà notizia a pagina 6, appunto proprio La Stampa. L'ex cancelliera tedesca Merkel rompe il silenzio, condanno nel modo più duro questa eclatante rottura del diritto internazionale. Tutto virgolettato, queste sono le dichiarazioni della Merkel. Poi in serata va al supermercato a Berlino, lascia la borsa sul carrello e le scippano il portafogli, nonostante avesse una guardia del corpo. Questi, cioè, i giornali, vabbè, comunque sì, sono sì, veramente sì. Una cosa, cioè, sulle dichiarazioni della Merkel c'è la guerra e tutto quanto, però poi c'è
quel tocco rosa, diciamo.
Tocco rosa, diciamo. Tocco, vabbè. Comunque a fianco alle dichiarazioni della Merkel ci sono invece quelle sulla Cina di ieri mattina. Per il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Bin, gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni inefficaci ai russi dal 2011. Il presidente Xi Jinping più tardi telefona a Putin: la posizione della Cina è il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti. Queste sono le dichiarazioni, insomma, che a pagina 6 mette La Stampa, la quale dedica però sempre in prima pagina diversi editoriali alla questione. E innanzitutto c'è un commento di Anna Zafesova: perché Zelensky non esce di scena? I giornali italiani, questi sono i commentatori. Il presidente è qui, siamo tutti qui. Zelensky gira un video, ieri c'è stato, si è girato molto questo video di Zelensky, gira il video tenendo il telefonino in mano con il premier, il capo del suo staff e i capigruppo parlamentari nel buio della via, eccetera eccetera, in cui ha detto: questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedrete vivo. E poi l'altro commento è a firma Domenico Quirico: noi siamo disposti a usare la forza, il dilemma lo ha posto, anzi ce lo ha posto, il presidente ucraino Zelensky, forse perché il suo paesaggio quotidiano ormai gonfio di battaglia, fragore, violenze e rischio. Non è più tempo di chiacchiere, ha detto di promesse, di vi siamo vicini, di massime solidarietà, eccetera. La domanda è: siete disposti a usare la forza per salvarci dai russi? La mia domanda è invece: quanto l'Occidente è disposto a rinunciare per cambiare, insomma, tutto un assetto e tutta una anche, diciamo così, consumo e benessere? I carri armati di Putin sono davanti al mio palazzo, non esiste altro modo di aiutarci se non opporre alla forza una forza più grande. Tutto il resto è la via malsicura e ipocrita delle parole, è smercio da bottegai dell'umanesimo. Le vittime hanno una straordinaria capacità di fare a pezzi la retorica, 2 giorni di mischia e gli ucraini hanno capito cosa c'è dietro le dichiarazioni di appoggio dell'Occidente, cioè niente. questo sì. Chirico sul
ma qui intanto vabbè tanto che trovi dalla pagina Telegram del Commerce leggo che il Roskomnadzor, che è praticamente il comitato di stato o, come dire, l'osservatorio sull'informazione, ha chiesto a una decina di organi di stampa, tra cui la famosa Eco Moskvi, che è una radio dell'opposizione, ma insomma anche criticata dall'opposizione perché a volte l'accusano di non esserlo troppo, o Inosmi, che è una rassegna stampa della stampa internazionale, Media Zona, New Times, Doge e altre, insomma, di cancellare le notizie fake dai propri siti e dalle proprie pagine sulla guerra in Ucraina, di farlo immediatamente, insomma.
Se l'Italia di Draghi frena sulle sanzioni, l'articolo è di Marcello Sorgi, che insomma diciamo che con la stampa ha sicuramente un rapporto da tempo, il rischio di restare a secco di gas, di vedersi bloccare oppure che è lo stesso offrire dalla Russia a prezzi inaccettabili quasi metà delle forniture di gas, ecco qual è per l'Italia il prezzo della guerra. Draghi lo ha spiegato in Parlamento e d'improvviso si è capito il perché della condotta defilata del Premier. L'articolo poi continua a pagina 34. Io su questo, insomma, ieri ho sentito invece c'erano altri commenti all'interno di Rai News 24 in cui invece insomma che raccontavano come invece non ci fosse insomma come l'Italia invece ha tantissime riserve, quindi avrebbe potuto tranquillamente rinunciare in questo momento al gas russo. Marcello Sorgi comunque continua: il rischio di restare a secco di gas, Draghi lo ha spiegato chiaramente ieri in Parlamento e d'improvviso si è capito il perché della condotta. Ora che volano i missili e i corpi delle vittime si allineano sui selciati, l'Italia dovrà abituarsi all'idea di passare da un'emergenza a un'altra, da quella sanitaria del Covid, che non le ha ancora consentito di tirare il fiato, a questa nuova energetica. Nuova? Per modo di dire, dal momento che per i governi repubblicani il problema del fabbisogno crescente di energia e della progressiva dipendenza da fornitori esterni ha sempre rappresentato un'ossessione da affrontare fin dai vecchi tempi della Prima Repubblica, mantenendo buoni rapporti a sud e a est. Con la costa nordafricana, inoltre, invece di incrementare le fonti interne, siamo riusciti a disperderle, ha ricordato Draghi, tal che abbiamo ridotto la produzione di gas dai 17 miliardi di metri cubi del 2000 ai 3 miliardi attuali, incrementando di quasi un terzo, cioè il 27%, gli acquisti dalla Russia. In poche parole, siamo il paese del referendum sul nucleare, votato nel momento di maggiore emotività per quanto riguarda Chernobyl e di quelle sulle trivelle, fortunatamente fallito. Non siamo in grado di servirci di gas liquido americano che Biden ci offre perché non abbiamo un numero sufficiente di rigassificatori e siamo stati capaci di dotarci di un piano serio in grado di proiettarci a medio termine verso l'autonomia e l'indipendenza energetica. Così adesso che siamo all'Europa andiamo a litigare con insieme all'Europa andiamo a litigare con Putin. Come pronto soccorso dovremmo riaprire le centrali a carbone chiuse perché troppo inquinanti. Draghi non si è spinto ad annunciare una nuova austerità ed anzi ha garantito altri interventi contro il caro bollette, che ricordiamo il caro bollette non è determinato probabilmente solo esclusivamente da questa questione, insomma abbiamo i giornali, insomma alcuni se ne sono anche occupati della questione dell'ENI, ricordiamo insomma tutti i piccoli piccole tasse che ci sono nelle nostre bollette, e visto che insomma in questo momento anche nei giorni scorsi non è che è stata che la questione gas è cambiata, per cui non si capisce il caro bollette da dove dipenda, se non insomma da quello che con la scusa poi si raddoppia il costo del gas. E quindi per un po' ci aiuteranno la buona stagione, il rialzo delle temperature eccetera eccetera, ma di qui al prossimo inverno, se l'orizzonte internazionale dovesse restare grigio di nubi tossiche e rosso di lampi di guerra, bisognerà trovare il modo di salvarsi. Pur avendo Draghi incassato un consenso politico quasi unanime, è lecito dubitare che il clima solidale e unitario possa durare. Oltre a quella energetica, che tradotto in slogan di propaganda elettorale è appunto il caro bollette, una bandiera che Salvini e Meloni hanno solo provvisoriamente ammainato, Ci troviamo anche la questione dei profughi e via dicendo. Sperando che la guerra possa essere ricomposta in breve, si tratta già di un numero di persone da sistemare troppo grande per non creare, come in passato, divisioni tra accoglienza e respingimenti, tra solidarietà e durezza e tentazioni di nuovi muri in Europa. Tornano alle menti la questione siriana, eccetera eccetera. Insomma, questo La Stampa con Marcello Sorgi, che fa un po' un quadro anche delle dichiarazioni che
io non so se sulla stampa di oggi, ma probabilmente sì, insomma, hanno aggiornato la notizia della richiesta di Zelensky, fatta arrivare anche attraverso il presidente francese Macron, di una volontà di trattare con la Russia. Questa cosa è circolata già da ieri, insomma.
Sì, però l'hanno smentita, ci sono state tantissime smentite su questo. Ma smentite e contro smentite.
Sì, guarda, l'ultima di stamattina è che allora, qui dal Financial Times, Zelensky ha chiesto al premier israeliano Bennett di mediare con la Russia per un cessate il fuoco. Fonti affermano che secondo il piano del presidente ucraino, i rappresentanti di Mosca e Kiev potrebbero incontrarsi, insomma, a Gerusalemme. Mo, insomma, quale che sia, io non lo so, però diciamo che questa guerra è talmente orrenda, insomma, che se prima si ferma, anche perché probabilmente se si apre questo canale anche incerto e tutto quanto, sarà subordinato ad un cessate il fuoco in genere.
Passiamo al Corriere. I carri armati russi a Kiev. Putin, ucraini, cacciate Zelensky, e lui attaccheranno, poi voce di una trattativa per la tregua. UE divisa dalle sanzioni. Gli editoriali del Corriere della Sera vengono affidati a Ernesto Galli della Loggia e a Beppe Severgnini, che fra tutte e due veramente, non so, questi editorialisti del Corriere sono veramente...
Però manca Riotta, che forse scrive
manca
su Repubblica.
Ah,
dovrebbe scrivere oggi su Repubblica.
Però io Repubblica non la compro.
Okay.
Sono totalmente contraria. Comunque, vi leggo solo gli incipit di Ernesto Galli della Loggia. Come mai l'effettiva e ormai antica partecipazione alla NATO dei paesi baltici, della Estonia, della Lituania e della Lettonia, tutti i paesi confinanti con la Russia e con contingenti di truppe NATO presenti da tempo nel loro territorio, non ha mai suscitato l'ira funesta dell'imperatore del Nord e la sua minaccia alla loro indipendenza? Parte insomma dall'accerchiamento NATO che da decenni ormai e dal dispiegamento NATO che da decenni.
Chi lo dice questo, scusami?
Ernesto Galli della Loggia. E invece Severgnini: ci avete pensato, se in Russia ci fosse la democrazia tutto questo non sarebbe accaduto. La guerra folle cui stiamo assistendo, la colata di prepotenze e nostalgie imperiali sarebbe impensabile, ma la democrazia in Russia non c'è. C'è un uomo al comando da 22 anni, sempre più solo, ossessionato, imperscrutabile. Noi europei l'abbiamo accettato con molta rassegnazione e un po' di cinismo. Questo era un po' anche quello che chiedevamo a Giovanni. Comunque, finché la guerra la fanno gli americani va tutto bene, preventiva, non preventiva, come se gli americani non uccidessero. Finché la guerra la fanno gli italiani in ex Jugoslavia va tutto bene. Quello che sta succedendo in Mali, o quello che fa Israele nei confronti della Palestina, o quello che è successo in Siria, va tutto bene.
Ma
poi
il
però
problema è che la gran parte, anche non dico della gente comune, ma anche proprio degli alti papaveri occidentali, non sanno nemmeno, per esempio, dove sta il Mali. È nota questa cosa che è accaduta poco prima dell'invasione della guerra, quando la ministra inglese degli esteri, cioè praticamente una persona che dovrebbe conoscere, insomma, la geografia, nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov, un incontro andato piuttosto male poco prima proprio di quello che sta accadendo in questi giorni, Lavrov, sconcertato a modo suo, gli disse: ma scusi, ma noi non possiamo nemmeno spostare le nostre truppe a Rostov e a Voronezh? E la ministra inglese ha detto: no, ma assolutamente. Al che Lavrov è rimasto un po' sconcertato, in silenzio. È arrivato di corsa, un po' imbarazzato, l'ambasciatore inglese a Mosca, che un po' di geografia la conosce, gli ha detto: guardi ministro, che Rostov e Voronezh stanno in Russia, quindi i russi sono liberi di spostare i loro. E diceva: ma non stavano in Ucraina? Questo la ministra Liz Truss, mi sembra, mentre una delle portavoci della Casa Bianca, James Psaki, l'altra, diciamo, durante un suo briefing, insomma, parlò tranquillamente del mare della Bielorussia. Questa cosa qui, che appunto ovviamente fa anche ridere per non piangere, però in realtà pone anche una questione, cioè Putin sa benissimo chi ha di fronte. Ha di fronte un Occidente decadente, che praticamente in qualche caso persino ignorante in una maniera crassa, e diviso, molto diviso. Guarda, mi veniva questa riflessione, permettimi, pensavo alla divisione delle manifestazioni di oggi che di cui parlavi, diciamo sono un piccolo specchio, ognuno con le sue motivazioni, per carità, però diciamo è un piccolo specchio di quello che sta accadendo, insomma, in cui ci si attacca al pelo dell'uovo e tutto quanto, mentre Putin sa di essere monolitico, massiccio e va avanti come un bulldozer, uno che si fa i suoi calcoli alla guerra come alla guerra. Queste cose qui le considera e è uno degli elementi per cui c'è questa situazione qua. E quindi c'è
anche evidentemente una rivisitazione di quella che è l'Europa in quanto tale, con il suo, la sua politica estera e la sua
la politica estera non c'è,
della sua politica estera e della sua conformazione militare, evidentemente, insomma. Anche su questo si giocheranno, si giocherà, la politica estera europea non c'è, però è evidente.
Cioè Putin ha posto nella sua estrema brutalità e odiosa azione, ha posto veramente una questione che se forse l'Occidente, diciamo invece di stare sempre a pensare dove è il bene e il male, insomma attribuendosi questo grande privilegio di essere il bene, autopromuovendosi proprio, ecco, forse si ponesse altre questioni, e cioè di una politica al di là del fatto che siamo in un sistema che è capitalismo globale, ma al di là di questo capitalismo non sa nemmeno come dire, è anche indebolito, è un capitalismo indebolito in questo senso, è anche peggio, è anche più pericoloso. Sì. E quindi...
Aspetta. Allora, ringrazio, buongiorno, c'è una telefonata, ciao, buongiorno.
Ciao, sì, io volevo intervenire soltanto per dare un paio di numeri e fare una considerazione. Secondo me non è peregrino l'intervento della Russia in questo momento, visto che l'Europa sta definendo di nuove strategie energetiche e ci stiamo dividendo su due filoni. Uno, la transizione energetica tramite gas verso il fantomatico idrogeno, le fonti rinnovabili, e l'altra verso la fissione e la fusione. Un elemento ne è il fatto che gli industriali che sono andati a parlare con Putin, c'era Enel, che sta puntando sulla transizione tramite gas, e non c'era Eni e Snam, che stanno invece puntando su fissione e fusione da anni, dando milioni di euro nel campo della ricerca in questo istante. Inoltre Eni e Snam stanno investendo tanto sul TAP e sul potenziamento del gasdotto algerino. Un elemento è che nel 2021 siamo arrivati a vettoriare dall'Azerbaigian verso l'Europa 8 miliardi di metri cubi di gas, di cui 3,8 andata all'Italia, e il progetto prevede che entro il 2023 arriveremo a 20 miliardi di metri cubi. È ovvio che questo è stato fatto anche grazie al benestare della Russia, perché l'Azerbaigian non è esattamente al di fuori della sfera russa, ma in ogni caso è una diminuzione di circa il 15%, se non vado errata, del fabbisogno energetico di gas europeo. Poi c'è la Germania, che ha deciso di chiudere le sue centrali nucleari, non l'ha ancora chiusa e sta chiudendo, e che per ottemperare alla mancanza di nucleare, per buona pace dei Verdi, sta andando sul carbone e sul gas. Quindi diventa molto importante.
C'è stata tutta la risoluzione anche europea di pochi mesi fa, anche un mese fa, sulla questione del gas come riconoscimento di fonte rinnovabile in qualche maniera.
Diciamo che il gas sicuramente rispetto al carbone inquina molto meno, ma vorrei ricordare che l'Italia, come la Germania, ma come tutti i paesi europei, ha centrali di carbone funzionanti. La strategia italiana era di chiuderle tutte al 2023-24, se non sbaglio. Ma non è che non stanno funzionando, funzionano, ma non è che le spegniamo perché siamo puliti, è perché il carbone, anche con i rialzi attuali, costa più del gas. Costa di più, inoltre, per il mercato dell'emission trading system, le compagnie devono pagare anche, diciamo, delle quote di CO2 immessa a compensazione del fatto che producono tramite carbone. Quindi è anche un fattore economico puntare sul gas e non sul carbone. Do l'ultimo elemento: la Russia attualmente produce 10 milioni di barili di petrolio, olio, combustibile giorno. 5 milioni di barili sono per l'export, la spare capacity mondiale attualmente a 2 milioni di barili giorno, a cui possiamo aggiungere 1,5 miliardi di milioni di barili giorno dell'Iran, e sto dicendo Iran, quindi c'è tutto un altro discorso da fare, se ne avanza sempre 1 milione che non è coperto da nessuno. Quindi avere 1 milione di barili in meno al giorno può diventare un problema non indifferente. Scusate, ho dimenticato una cosa.
Sì, sì, vai, no, poi ti volevo fare delle domande.
Se avessimo la capacità di affrontare, di approvvigionarsi di gas da un'altra parte, l'avremmo già fatto, e più che altro i mercati ci starebbero, come Europa, inondando di gas. Non possiamo, perché, come avete detto voi, non abbiamo dei gasificatori, e questo gas verrebbe dal Qatar e dagli Stati Uniti. Ma non solo non abbiamo rigassificazione, costa molto, rigassificatori, costa molto di più trasportare il gas su navi e rigassificarlo. Quindi anche lì è un fattore anche economico, non solo di fattibilità. In ogni caso, appunto, le fonti da cui possiamo prendere oggi sono Mar del Nord, Algeria, per cui Snam sta investendo per un potenziamento, e Azerbaigian, diciamo, tramite la DAP. Snam sta lavorando al fatto di vettoriare un mix di idrogeno e gas, un mix con idrogeno al 10% nelle tubazioni. Il fatto è che dobbiamo produrlo l'idrogeno, e attualmente non è energeticamente conveniente se non con gli impianti nucleari. Questo è un po' il quadro. Quindi fare una guerra proprio in questo momento di scelta delle strategie,
soprattutto sulla questione transizione ecologica, che di cui appunto non è un caso. Senti, ti volevo fare una domanda. Innanzitutto immagino insomma che tu lavori nell'ambito, per essere così esperta, non so se...
Sì, diciamo che nell'ambito elettrico.
Ok. No, ti volevo fare una domanda, se tu avevi sentito le parole di Draghi di ieri sulla questione del carbone e di quello che lui ha detto.
Allora sì, adesso ripeto, il carbone non è spento in Italia, il carbone è attivo in Italia.
Ha parlato poco, infatti, di riconversione anche, no?
Allora, in questo momento ci sono delle gare affidate pure recentemente per la riconversione, si chiama coal to gas, della riconversione degli impianti a carbone verso il gas. Altri invece verranno spenti totalmente. Leggevo l'altro ieri sui giornali che Enel non ha candidato Civitavecchia nella conversione col to gas, e quindi Civitavecchia verrà chiusa in tempi e modi da definire, credo entro il 2023-24, ma comunque Civitavecchia non sta al massimo della potenza, ok? Quindi questo è un esempio di impianti che probabilmente tarderanno nella loro chiusura. Ce ne sono altri, per esempio Brindisi Sud, sempre di Enel, lavora, mi pare, con un solo gruppo, ma non è solo Enel a detenere impianti a carbone. In generale l'Italia si sta orientando verso la chiusura del carbone per un fatto sì di emissioni, ma anche di costi del carbone. Quindi questo più che altro rallenterà, perché, come dicevate voi, il Rai News ieri diceva che per il momento l'Europa può stare tranquilla in quanto al gas perché abbiamo le riserve.
Sì, l'Italia, lui parla, cioè, quello della LUS, che parlava principalmente dell'Italia.
L'Italia ha tanta riserva, anche perché ha aumentato, sì, anche dopo il 2014 eccetera, le proprie stoccaggi. Il fatto è che questi stoccaggi poi vanno riempiti a un certo punto. Cioè già, la Russia sta già vettoriando molto meno idrogeno da mesi e noi stiamo già attingendo alle nostre riserve. Noi possiamo arrivare fino a ottobre 2022 senza problemi, ma a un certo punto dobbiamo ririempire questi stoccaggi, non solo noi, l'Europa in generale. E c'è da dire che la Francia per esempio ha diminuito notevolmente la produzione da nucleare perché aveva delle centrali in manutenzione, e quindi se non sbaglio la Spezia, che è una centrale a carbone, è rientrata in servizio per qualche mese. Quindi c'è un problema energetico in Europa, e adesso che si stanno definendo le strategie è il momento giusto per creare un po' di scompiglio, ecco, questo mi sembra.
Sì, non è un caso secondo me che proprio insomma in 2-3 punti caldi le guerre dove ci sono appunto le più importanti materie prime insomma si stanno intensificando, no? Penso anche alla questione del Mali e dell'Africa e via dicendo. Ti volevo fare un'altra domanda, insomma io mi piacerebbe insomma che dai microfoni della radio, poi se ti va, insomma mi piacerebbe anche che si continuasse a parlare di questo anche intervenendo, come si, più che parlare di risorse e di accaparramento risorse energetiche, io penso che la radio insomma, lo dice da tempo, si è giunto il momento anche tra compagni e compagne di parlare di un po' di riduzione di uso dell'energia, cioè qui non è che si potrà continuare all'infinito.
Lo stai dicendo in un momento in cui siamo tornati a consumare come il 2011.
Appunto.
Cioè
quindi tantissimo. Economica. Quindi tantissimo.
Sì, siamo.
Cioè, diciamo il post-COVID.
In generale, nonostante il COVID, stiamo tornando a uno scenario pre-crisi del 2008 e del 2012, non solo in Italia ci ha messo un po' di più, ma in generale in Europa stiamo ricominciando a produrre come prima della crisi economica.
Perché ovviamente 2 anni di Covid hanno un po' rallentato, ma in realtà meno di quanto la narrazione ha fatto, perché in realtà tutta un'industria, innanzitutto bellica, che insomma a livello energetico costa, al di là dell'economia, a livello energetico insomma serve un sacco di energia, e a livello industriale e quindi capitalista in realtà si è pompato tantissimo, perché gli acquisti, diciamo il livello di consumo in realtà paradossalmente è aumentato piuttosto che diminuire, quindi mi sembra insomma evidente. Mi dispiace che appunto, ripeto, che non ci sia un dibattito a livello nazionale, a livello del anche nostro, su questa questione, che si parla spesso soltanto di quale quale energia usare, se più o meno green, che poi insomma più o meno green io non riesco a capire che vuol dire, e non a una riduzione poi a un la questione energetica.
Quello è un fattore di politica industriale in generale, ovviamente consumando meno c'è minore necessità di produrre. Siamo in questo momento, dato anche alle politiche vogliamo strategiche d'Europa, ma d'Italia in particolare, stiamo cercando di. La politica ha dato degli incentivi per rifar partire il mercato, ma diciamo che nel 2019, pre-pandemia, ma adesso che ne stiamo uscendo, abbiamo ricominciato a consumare come prima, dati di Terna, cioè il gestore della rete elettrica nazionale ci dice che stiamo riandando su buone i consumi sono in salita nonostante una diminuzione del 30% nel trimestre di lockdown, e quindi anche questo pone degli interrogativi su come sostenere questi consumi. Attualmente l'Europa è divisa su come sostenerli, ci sono varie strategie in campo. C'è chi sta investendo sulla ricerca verso la fusione nucleare, passando con una transizione di fissione con impianti di quarta generazione, per cui comunque ci vorranno 10 anni per la loro costruzione, e mi sto riferendo a Eni, che sono anni che sta foraggiando Enea e altri enti di ricerca per studi sulla fusione, e quindi questo diventa comunque un elemento da mettere sul piatto, cioè adesso è il momento di decidere su quali tecnologie dobbiamo investire e fare ricerca.
Futuro.
la strategia europea in questo momento è stata bivalente, perché ha dato soldi sia per quanto riguarda lo sviluppo degli impianti a idrogeno, sia per quanto riguarda la fissione di quarta generazione. Il dibattito è su questo, e c'è chi vuole anche mettere un po' di fretta a questa decisione, penso.
Sì, sì,
ma... oltre appunto che adesso è stato, la Germania ha bloccato l'autorizzazione del Nord Stream 2, fortemente voluta dall'Ucraina comunque, perché quelli sono milioni di euro persi per Ucraina,
certo.
Questo è... Anche perché la Russia avrà bisogno di tempo per costruire i gasdotti verso la Cina. Cina che al momento produce prettamente
internamente
con carbone,
e anche...
ma prima o poi dovrà anche loro cambiare fonte di approvvigionamento.
Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. Spero, insomma, che potremmo risentirci anche nei prossimi giorni. Non so se hai altro da aggiungere anche sulla questione, del caro bollette qua.
Il caro bollette dipende strettamente anche da quanto costa la materia prima.
Sì, che però io mi chiedevo, no? Nel senso, non è che ad oggi c'è stato un cambiamento sull'approvvigionamento energetico, nel senso che...
No, però il costo in borsa è aumentato notevolmente.
Sì, costo in borsa è aumentato... Ma ci sono anche tutte le accise che, insomma, secondo me un po' lo mascherano questo, proprio perché hanno bisogno di investire tantissimo in altro.
No, allora, il costo della CO2, quindi sul mercato emission trading, supera i 100 euro al, come si chiama, mi sfugge, all'unità di misura, al chilogrammo equivalente di CO2. Il prezzo dell'olio combustibile sta a $105 la tonnella, il barile, mentre il prezzo del gas è arrivato a $125 al kilowattora prodotto. Non è poco, visto che prima ci aggiravamo sui 70, e quindi è aumentato notevolmente il prezzo in borsa, e questo lo danno i mercati. Se utilizziamo carbone, il carbone... sono 2-3 anni che è superato i $100 alla tonnellata, al chilo, insomma, alla tonnellata. Quindi
perfetto. Senti, se rimani un secondo in privato, io così parliamo un attimo di te, e intanto continuiamo, insomma, perché stiamo anche facendo una rassegna.
Sì, scusate, vi ho interrotto.
No, hai fatto benissimo, grazie, anzi ti ringrazio tantissimo per questo intervento e questa conduzione a più voci alla radio. Non fa altro che creare informazione, ma anche soprattutto discussione, perché l'avevo già detto prima, grazie ad essere intervenuta, penso, insomma, pure io, che la questione energetica non sta proprio nel dibattito politico attuale tra le compagne e compagni, mi sembra di capire, se non quando si parla di nucleare, ma cioè parlare di transizione ecologica, parlare di green, per me non vuol dire niente. Cioè ci sono delle scelte politiche ben precise a cui, insomma, noi qualcosa dovremmo dire, sia sulla scelta energetica, ma soprattutto sulla riduzione delle, per quanto mi riguarda, sulla riduzione proprio dei consumi e della questione energetica. Comunque rimani un attimo in privato e noi continuiamo con, ti passo la parola, Russia.
Ok, cioè, qui da Roma Mosca, diciamo. Intanto possiamo vedere da Interfax qualche notizia, e cioè la prima è che c'è un innanzitutto Macron, il presidente Macron, ha detto che questa guerra durerà a lungo, perché non spiega i motivi, ma ha affermato questo. C'è la solita scaramuccia di guerra, insomma, in cui le parti si accusano l'un l'altra di aver sparato sui civili. Questo accade praticamente, ora la notizia l'ho persa, ma la ritroviamo. Va bene, appena la ritroverò, insomma, ecco, la spiegherò meglio, la dirò meglio. E una cosa, insomma, anche su, si diceva proprio dell'energia, di cui, insomma, io in tutta franchezza non ne so nulla, insomma, io non sono proprio un esperto di energia, ma nemmeno proprio lontanamente. Però è vero, per esempio, che il gasdotto con la Cina è stato inaugurato nel 2019, è già attivo, e se non sbaglio il contratto durerà 30 anni, ed è praticamente di dimensioni colossali. Secondo, è vero che diciamo il mercato del gas avvantaggia l'acquirente e il venditore, ma l'acquirente ha bisogno di molto tempo per trovare altre fonti, ed è come dire, il venditore già ha trovato qualcosa, potrebbe trovarne altre. Certo che ci rimette anche lui, perché il mercato europeo è, ma diciamo, se le metti sul piatto della bilancia ci rimette più l'acquirente. E questo non perché, insomma, però è semplicemente spiegare tutta questa esitazione enorme che c'è da parte dell'Europa, insomma, nell'aver preso la pur minima iniziativa. Insomma, c'è stato ieri questo elenco pubblicato dal Commerzant, che ripeto è un giornale piuttosto serio, di tutte le iniziative sportive contro la Russia. E cioè, una era per esempio la squadra svedese dell'Hammarby, che credo stia in Serie B, che ha deciso di non vendere più il suo calciatore Svedsberg al Lokomotiv Mosca. Gli europei di curling che non si faranno più a Mosca, così come Mosca che non parteciperà all'Eurovision. Cioè, un po' di serietà, diciamo, ci vorrebbe su questa cosa. Cioè, ci vorrebbe, voglio dire, ognuno. Però questo ti dà la cifra di quanto veramente c'è una parte d'Europa che sta, insomma, veramente un po' piuttosto confusa.
Allora, su questo, insomma, se vuoi possiamo tornare ai giornali. Ieri Draghi ha parlato, c'è stata tutta questa questione con il presidente ucraino. Secondo me, insomma, non molto eloquente, molto chiara, però, insomma, secondo me il presidente ucraino non se l'aspettava questa questione. Draghi che ha parlato non tanto, secondo me, in quanto primo ministro dell'Italia, ma un po' quanto portavoce poi di tutto un patto atlantico di cui lui si fa sempre.
Sì, lui per un periodo hanno pensato che fosse l'asso nella manica prima che comunque la situazione precipitasse.
Vabbè, alla fine però lui l'incontro con Putin non l'ha più fatto. Cioè,
perché
doveva andare a Mosca e non c'è andato.
Sì, insomma,
il giorno dopo, cioè quando Draghi ha annullato l'incontro, comunque non c'è stato, il giorno dopo Putin ha invaso.
Sì, sì, sì.
E quindi è precipitata in realtà dopo le decisioni di Draghi. E per di più, insomma, mi sembra che Draghi un po' ripeta quello che ripete Biden, cioè è un po', insomma, l'asse europeo, quindi non tanto come primo ministro italiano, su cui secondo me l'Italia, appunto, con la Russia, avendoci tutti questi rapporti, anche se, insomma, comunque ovviamente anche quello che ha detto ieri Draghi, insomma, che ha scaricato quasi subito Zelensky, anche se oggi sembra che i rapporti, insomma, i colloqui si riaprono.
Sì, non è che poi bisogna dare peso più di queste cose, poi sono interessanti, ma in realtà cadono il giorno dopo.
Palazzo Chigi precisa che l'Italia non chiederà eccezioni per le sanzioni alla Russia. La telefonata drammatica con il presidente Zelensky nella notte, nel corso del Consiglio europeo, un'altra richiesta di telefonata dello stesso presidente ucraino, Mario Draghi, riferisce in Parlamento sulla crisi. Viene ringraziato il nostro ambasciatore a Kiev. Il lavoro di questi giorni della Farnesina, si delinea uno scenario futuro poco tranquillizzante, il ritorno della guerra in Europa. Non può essere tollerato, ma dobbiamo essere consapevoli che l'agenda della Russia è però vasta, complessa e a lungo premeditata, dice Draghi. Ho la sensazione di essere solo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento nelle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato nei più di 70 anni che sono passati dalla fine della guerra mondiale. Insomma, nulla sarà più come prima, sarà una crisi lunga ed è necessario l'appoggio di tutti i leader politici. Quindi Draghi ha parlato di crisi lunga, che ringrazio per il sostegno che mi è stato offerto, perché il Parlamento è la casa degli italiani e il governo ha bisogno del sostegno di tutti gli italiani. Mentre Draghi riferisce in Parlamento, un tweet del presidente ucraino, questo l'abbiamo già detto, contro Draghi, un'indecisione che costringe il governo italiano a intervenire con due note distinte, una dopo l'altra di smentita. Draghi in Parlamento continua parlando dell'economia dell'Ucraina è già distrutta, il tessuto sociale è disgregato, l'Italia farà la sua parte, è pronta ad offrire al sistema difensivo della NATO altri militari e le sanzioni varate dall'Europa sono solo un primo pacchetto. Siamo pronti a misure ancora più dure, ma nelle parole del nostro capo del governo c'è anche la missione della nostra vulnerabilità per la quantità di gas che importiamo dalla Russia, un'imprudenza degli ultimi decenni in cui si è scelto di non diversificare le fonti. Per il futuro occorre lavorare per aumentare il flusso dei gas dalla Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria, anche attraverso il gasdotto TAP. È prevedibile anche la riapertura di alcune centrali a carbone. Insomma, ha detto Draghi, occorre un piano sistemico per limitare la nostra dipendenza dal gas di Mosca. Questo ci ha detto ieri Draghi con l'articolo di Marco Galluzzo, questo sul Corriere della Sera. Vogliamo leggere qualcosa sul manifesto? Poi io fra un po', sono già le 10.39, insomma poi a un certo punto passerei, che ne so, due notizie sul Covid. Poi oggi volevo anche parlare un po' dei trasporti. Palazzo d'inferno, titola il manifesto. Secondo giorno della guerra di Putin, la guerra di Putin, che prima illude sul dialogo e poi invita i militari ucraini a prendere il potere, continui raid sulle grandi città sotto assedio, il dramma dei civili in fuga dall'Unione Europea, sanzioni più dure, Draghi, noi con la NATO, il Papa, che non vuol dire niente, il Papa dai russi, basta bombe. Ieri e ancora oggi in piazza l'Italia che invoca la pace. Io poi su questo volevo proprio dal manifesto, insomma, invece andare a vedere qualcosa di più positivo, diciamo così, cioè, che riguarda le piazze. Tommaso Di Francesco, l'editoriale affidato a Tommaso Di Francesco, contro la guerra folle, la verità della pace, che poi la pace, insomma, anche qui, come abbiamo detto, non è che vuol dire tantissimo. Noi diciamo un forte urlato quanto disperato no all'aggressione militare della Russia di Putin all'Ucraina, che da ieri mattina mostra, con la decisione di sorvoli di caccia militare su Kiev risvegliata dagli allarmi aerei, un aspetto che sarebbe criminale. Condanniamo questa avventura del Cremlino. Vabbè, qualcuno avesse chiesto al manifesto insomma, penso che il manifesto le sue scelte l'abbia fatte decenni fa rispetto insomma già all'Unione Sovietica e poi la Russia. Comunque sì. Diritto internazionale, con la stessa forza e chiarezza con cui questo giornale ha condannato le guerre occidentali e non solo, vabbè, l'Iraq, caso della Jugoslavia, la Libia, via dicendo. Comunque, immagini della metropolitana di Kiev e via dicendo. Non amiamo la geopolitica, alla fine è disposizione di bandierine su carte geografiche per giochi di guerra sempre contro le sorti del mondo, ci dice il manifesto, che continua poi a pagina 2. Questo lungo editoriale in cui va bene, io però che non leggerei, invece andrei a leggere un articolo di Francesco Vignarca, cioè della rete Disarmo, che sul manifesto prende parola: fermare la guerra subito e sicurezza europea condivisa. Telefonano, quindi ti lascio la parola a te, adesso poi lo andiamo a leggere.
Sì. Ok, diciamo che la notizia, quella sull'attacco con un missile Grad nella città ucraina di Staroviezk, l'abbiamo trovata, e i russi, l'esercito russo accusa la parte ucraina di aver usato questo missile in un'area, insomma, colpendo come bersagli alcuni civili. Chiaramente da parte loro respingono questa accusa, e queste, vabbè, sono insomma le informazioni di guerra. E, diciamo, ecco, vi ripasso Cristina, se ha fatto, insomma, sì.
No, allora rispondo al compagno, insomma, che ha chiamato, che insomma appunto che ci diceva che l'aumento delle bollette c'è già da 6 mesi, insomma non è una cosa riferita ad oggi, infatti l'abbiamo anche detto. su questa questione, poi cercheremo casomai di farci una trasmissione specifica. Comunque, Francesco Vignarca, ora che la drammaticità di un conflitto armato è entrata dirompentemente nelle nostre vite, è importante capire che tipo di azioni di natura politica per la pace possiamo mettere in pista, perché la strada della pace non deve mai interrompersi. Io sono abbastanza... cioè, penso che qui, come ho già detto prima, la questione delle manifestazioni e della questione della pace, eccetera, come ci ha detto anche la compagna, qua ci sono ben altri interessi sotto, di geopolitica, di risistemazione delle questioni energetiche, di un modello di sviluppo che personalmente, insomma, su cui personalmente dovremmo prendere una parola fortissima. Io invito anche e soprattutto le compagne, cioè, a prendere parola su un modello che è totalmente fallimentare, che vede, insomma, secondo me, anche tutti uomini al potere, e che è abbastanza appunto, e che insomma su questo e sul capitalismo, sull'anticapitalismo e sul cambiamento di anche una visione energetica, come abbiamo detto prima, insomma, andrebbero prese un po' più di parole.
Diciamo che non c'è mai una sola ragione perché accadono gli eventi e le crisi varie, insomma, cioè individuare in un solo elemento, insomma, i motivi di una crisi spesso è fuorviante, insomma.
No, però diciamo che sicuramente c'è un modello di sviluppo che, insomma, in qualche maniera non è un caso, insomma, dal Covid e via dicendo.
Cioè, questo a livello generale, insomma, generale, certo, chiaro.
Comunque, Francesco Vignarca, che parla, che ricordiamo è il coordinatore della Pace e Disarmo, e che scrive sul Manifesto, dice: deve trovare risorse di non violenza ogni volta, ovviamente nel momento in cui sono i bombardamenti a farla da padrone, è difficile far capire che la risposta deve essere sensata, ragionata, non emotiva, pena un'escalation che potrà portare la guerra ad un livello ancora più devastante e vicino. Nonostante tutto, quindi, occorre mantenere la calma e la consapevolezza che la pace non si può fare mentre il conflitto divampa. Il primo obiettivo deve essere quello di fermare la guerra, ed è da qui che parte la proposta delle manifestazioni. Oggi è la giornata, insomma, ci sono tantissime manifestazioni in tutta Italia, tutte separate, o tutto a orari diversi, ognuno si fa la sua, e questo su questo un dibattito su questo, però pure la rete Disarmo non è che lo porta avanti. Decine di altri eventi, mobilitazioni, ore di silenzio e via dicendo, a partire da una chiara condanna della scelta di aggressione operata da Putin. Noi, come sempre, pensiamo che occorra partire dalla solidarietà alle popolazioni e alle comunità. Tutti che, insomma, appunto, tu hai aperto su questa questione della campagna mediatica contro Putin e contro la Russia, che in questi ultimi anni insomma è stata
un po' la punta dell'iceberg.
Nessuno che parli poi delle nostre responsabilità sulla questione, appunto, ripeto, energetica e di geopolitica e di rapporti politici e geopolitici su quello che sta avvenendo tra l'Europa, la Russia, gli
qualcuno
Stati Uniti.
Qualcuno lo dice, ad esempio.
Non c'è un articolo neanche su questo, che fa mai un mea culpa.
Lo dicono le persone da cui non te lo aspetteresti mai, per esempio Sergio Romano, ai suoi tempi lo disse Kissinger. Stranamente, insomma, come dire, dei, tra virgolette, grandi vecchi, persone che hanno maturato pur avendo fatto le peggiori cose, specialmente Kissinger, insomma, poi a una certa maturano quella necessaria saggezza, forse perché stanno fuori dai giochi, non lo so, ma in ogni caso qualcuno lo dice, certo, insomma, quello che va sulla stampa mainstream di oggi è ben altro, è questo flusso propagandistico, ovviamente, pari praticamente a quello che c'è dall'altra parte, solo che dall'altra parte te lo aspetti, perché certo, ovviamente Putin è il dittatore brutto e cattivo, e insomma, onestamente, gran parte di queste accuse se ne merita. Però da quest'altra parte è uguale, cioè si è assistito ad una follia da qualche anno, insomma, una follia acritica. Ovviamente, se tu non sei critico verso il nemico, probabilmente non sei nemmeno critico verso te stesso, insomma.
La rete italiana Pace e Disarmo, continua Vignarca, lo ha detto chiaramente nella sua presa di posizione sulla crisi dell'Ucraina: come è possibile la costruzione di un'Europa con sicurezza condivisa tra e per tutti gli stati di popoli, come auspicava lo svedese Palm, se si continua con questa politica di contrapposizione militare che, vista dall'altra parte, è sinonimo di accerchiamento, di minaccia alla propria sicurezza? Pensiamo che la strada da intraprendere sia invece quella della cooperazione, degli investimenti, dei contratti e del commercio equo, della mobilità, degli scambi, della solidarietà, del disarmo climatico, della neutralità attiva per costruire un'Europa di benessere, di sicurezza, di cooperazione nel rispetto delle diversità. L'ho letto perché comunque alla fine poi continua: per costruire un'Europa simile, smilitarizzata dall'Atlantico agli Urali, di pace, sicurezza e via dicendo. E, insomma, questo perché sicuramente il dibattito poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, sicuramente un po' su questo verterà. Non so se tu hai altro da aggiungere, se no io mi faccio l'ultima apertura, se vogliamo leggere il Menzoniero, il Messaggero. Kiev pronta a resistere, i soldati russi entrano nella capitale con i tank, si combatte nella notte, Putin ai militari ucraini: prendete il potere, trattiamo il nuovo asse russo-cinese, l'incognita democratica. Invece il Messaggero fa parlare Paolo Balduzzi, che a pagina 20 parla giustamente, mi sembra, insomma, io l'avevo preso il Messaggero un po' per questo, perché è l'unico che in qualche maniera parla della, appunto, dell'assetto anche Russia-Cina. E, in cui, insomma, Paolo Balduzzi dice: fino al 1989 le lezioni di economia politica nelle università di quasi tutto il mondo insegnavano che l'attività economica di una nazione può essere libera, cioè delegata al mercato, oppure pianificata, e il mondo dell'epoca rappresentava bene questa divisione. A est di quello era una volta la cortina di ferro, nell'Europa orientale, nell'Unione Sovietica e in Cina si applicava il metodo centralizzato. Quegli stati, prevaricando le preferenze individuali e per garantire l'interesse nazionale, producevano beni e risorse per tutti, e nei casi più estremi determinavano anche il livello di consumo individuale. A ovest invece si sviluppavano le economie di mercato. Dopo l'89 questi riferimenti così immediati ed esemplificativi sono scomparsi e il mondo sembrava inesorabilmente destinato a diventare un mercato unico globale. Per gli amanti della storia del pensiero economico era la realtà auspicata da Adam Smith, dove la ricchezza di ogni nazione avrebbe giovato della possibilità di estendere i mercati dei propri prodotti a tutto il mondo. Anche questa idea di mondo e di sviluppo è ora messa in crisi dal conflitto in Ucraina. La Russia, importante partner commerciale dell'Europa, cui fornisce prevalentemente materie prime energetiche, gas e petrolio, ha implicitamente dichiarato che la questione ucraina è talmente importante da poter subire qualunque tipo di ritorsione economica da parte dell'Occidente. Certo, le sanzioni messe finora in campo non sembrano così minacciose, ma non può passare inosservato come la Cina abbia subito approfittato della situazione, sia per motivi geopolitici che per motivi economici. Infatti la Cina, economia sempre in crescita dal costante appetito energetico, ha tutto l'interesse a proporsi come partner alternativo all'Europa negli scambi commerciali con la Russia. E l'interesse è certamente reciproco, visto che meno di un mese fa le due nazioni hanno firmato un accordo che prevede collaborazioni sempre più strette su ogni ambito possibile. Che questa nuova sponda non abbia avuto alcuna rilevanza nel segnare la decisione di Vladimir Putin non può restare certo solo una suggestione, vale dunque la pena di esplorarla. Putin ha voluto indirizzare il mondo verso la formazione di due blocchi economici contrapposti: l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti, e l'alleanza Russia-Cina. Se così fosse, dal punto di vista economico, le conseguenze peggiori potrebbe subirle proprio l'Europa, al momento totalmente incapace di sostituire la Russia quale fornitrice di fonti energetiche e quindi destinata a subire sensibili peggioramenti. In questa visione non è nemmeno da escludere che l'apertura commerciale dell'Ucraina rispetto all'Europa, impennatasi a partire dal 2020, abbia contribuito a far precipitare gli eventi. Anche la Russia ci rimetterebbe, certo, ma il mercato cinese, sia sul lato della domanda sia sul lato dell'offerta, appare talmente enorme da poter sostituire tra qualche anno quello europeo. Il problema russo, tuttavia, potrebbe essere un'altra volta un altro, vale a dire risultare la parte debole dell'accordo. La grande ricchezza russa di questo periodo sono le materie prime. È ancora una potenza industriale, ma in un contesto di progressivo indebolimento dei suoi settori principali, come la siderurgia. Il rischio è quindi di quello di diventare essa stessa dipendente dalla necessità che la Cina continua ad acquistare le sue risorse energetiche. In secondo luogo, la Russia non appare francamente un buon mercato per la Cina, benché infatti sia geograficamente il paese più esteso del mondo. Ci sono solo 140 milioni di abitanti in Russia, non esattamente uno dei mercati più intriganti del pianeta, tanto più che ancora molto evidente sono le disuguaglianze economiche nelle popolazioni. In altri termini, la Cina ha un mercato che vale 10 volte quello russo. Un accordo tra impari che, salvo sorprese, dovrebbe soprattutto giovare a Pechino.
Vabbè, ma questo potrebbe valere anche per l'Europa, scusa. Cioè, l'Europa ha 500 milioni di abitanti, mi sembra, quindi avrebbe cambiato versante. Sicuramente, insomma, la Cina sarebbe un partner parecchio ingombrante per la Russia. Però, insomma, prima di dire che, insomma, tutte queste previsioni che si fanno, insomma, secondo me domani saranno già dimenticate, forse dopodomani. Certo, scrivere che la Russia è, come dire, è responsabile di questa contrapposizione con l'Occidente, quando non voglio citare Pratica di Mare, insomma, quella cosa un po' farsesca che fece Berlusconi tentando di avvicinare la Russia al G8. Infatti la Russia partecipò al G8 di Genova, peraltro c'era, credo, proprio Putin in persona. In realtà, insomma, la Russia è stata per un periodo osservatore esterno negli incontri della NATO, quindi era come un ospite che però poteva essere presente, poteva presenziare ad alcune riunioni della NATO, non credo a quelle più, diciamo, più sensibili. E la contrapposizione, io sono convinto, insomma, è una convinzione mia, che l'idea di Putin da autocrate, qual è, fosse stata quella, come per ogni autocrate, di finire in bellezza, di essere addirittura ricordato come l'uomo della pace, e quindi aprire all'Europa per i suoi interessi, per gli interessi dell'Europa, e trovare un canale. C'è stato qualcuno che in maniera rozza, molto probabilmente, ha creduto invece che, non so quanto intenzionalmente, ma insomma, le rivoluzioni arancioni, prima quella, se non sbaglio, del 2008, quando vinse Yushchenko in Ucraina, e anche quella, l'eruzione rosa, mi pare si chiamava, non so perché, forse si riferiva a qualcosa che c'è stata in Georgia, quando venne cacciato in malo modo Shevardnadze, che era il presidente, per poi instaurare dei governi casinisti, insomma, come accade. L'Ucraina e la Georgia sono proprio i due paesi cuscinetto su cui si sta discutendo, su cui è scoppiata la crisi che stiamo vivendo. E diciamo che a una persona, se tu gli fai queste cose, non è che le prende molto bene. Poi lo sappiamo che, insomma, Putin ha questo nel DNA, questo aspetto da il famoso cavaliere nero, insomma, quello che si incazza di brutto se fai. E quindi, diciamo, nella diplomazia, nella geopolitica internazionale, se vuoi ottenere qualcosa, insomma, non puoi basarti soltanto sul bene e sul male, ammesso che qualcuno abbia il monopolio di questa cosa, ma è un po' come il detto a Roma: la ragione è dei fessi, insomma. Quindi tu il bene, o almeno le buone intenzioni, devi saperle pure applicare, altrimenti rimangono lettera morta o creano addirittura casini come questi.
Ok, io direi che abbiamo affrontato tante questioni, insomma, rimane quella, insomma, secondo me più problematica, quindi la presa di parola poi dei movimenti e della politica dal basso su tutte queste questioni, che insomma, rimane un po' debole secondo me in questo momento. Non so se vogliamo fare un piccolo stacco musicale, no? Ci riprendiamo un attimino da questa lunga rassegna stampa. Non mi sembra che ci siano notizie da darvi in questo momento, quindi facciamo un piccolo stacco musicale. Sono quasi le 11, insomma, andiamo quasi a terminare la rassegna stampa per poi parlare di altri argomenti che ci sono in questa giornata, però intanto un piccolo stacco.
forza parlare d'amore. Si deve sempre comunque far nascere il sole. È necessario far credere di fare del bene. È necessario donare le rose. Ripeto, bisogna sempre per forza parlare d'amore. Si deve sempre comunque far nascere il sole. È necessario far credere di fare del bene. È necessario alle feste donare le rose. Beh, io onestamente provo anche odio, la mia vicina che reclama, odio, per il frastuono che procuro, odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo, odio, quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio, sinceramente sono fiero, odio, forse non un po' sincero, odio, e è scomodo parlarne, odio, poi sembra di essere gli stronzi, odio, è veramente un paradosso, odio. Forse è meglio lascia stare, odio, Basini e le sue ansie, odio, e provo tutti i sentimenti, odio, oltre ad amare tollerare, odio, quando mi portano ad odiare. Farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare, bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare. Beh, io sinceramente provo anche odio, la mia vicina che reclama.
87.9 Radio Onda Rossa, andiamo a terminare così la rassegna stampa per quanto riguarda questo 26 febbraio del 2022.